Un saluto alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Un saluto da Ira Rubini. 331-6214013, il numero per chiamarci durante questa puntata, per scriverci durante questa puntata con WhatsApp, con Telegram o con un SMS, diretta a @popolarenetwork.it se volete scriverci con una mail. Ci potete scrivere anche a cult@radiopopolare.it oppure potete scriverci sulla pagina Facebook Cult Radio Popolare. Saremo in podcast al termine di questa puntata con gli argomenti di cui vi avremo parlato e naturalmente gli argomenti li trovate anche sulla pagina Facebook di cui parlavo prima. Quest'oggi ritroviamo la rubrica del martedì che ci porta fuori dai confini dell'Italia con fatti che hanno a che vedere con la cultura, Sciauchi Senussi e la rubrica Extra Cult. Mentre alle 12 vi faremo ascoltare la voce di Alessandro Bandini, che questa sera debutta al Piccolo Teatro Studio con Per Sempre, un lavoro che ha affrontato in seguito a un progetto con Antonio Latella dedicato alla drammaturgia di Giovanni Testori e che porta in scena un carteggio importante, poi vi racconteremo quale. Parleremo anche di residenze digitali, ce ne andiamo a Kilowatt, ma essendo residenze digitali si può andare ovviamente in ogni parte d'Italia. A Sansepolcro parte questo progetto che ormai va avanti da qualche anno, è nato durante il Covid e poi ha determinato una serie di esiti che sono stati poi proseguiti, che sono proseguiti e che hanno potuto avere una loro realizzazione anche in anni successivi alla pandemia. Ne parleremo con Lucia Franchi, una delle condirettrici del progetto. Ma adesso diamo il benvenuto e la ringraziamo anche perché sappiamo che in questo momento si sta spostando e quindi è sempre disponibile per essere ospite ai nostri microfoni, a una grande protagonista della nostra scena, Arianna Scommegna, che non ha, insomma, per molte ascoltatrici e ascoltatori un gran bisogno di presentazioni, l'hanno vista molto probabilmente in scena, ma in questo mese di dicembre, diciamo, la vediamo appunto ritornare in scena con diversi progetti, per cui intanto la saluto. Buongiorno Arianna, ciao!
Ciao, ciao Ira, ciao a tutte e tutti!
Allora,
grazie sempre!
Ma no, grazie a te, insomma devo dire che sei sempre super disponibile anche insomma quando ci sono delle cose da fare, però ci tenevamo, sono così tante le cose che farai che a questo punto decidi tu da quale partire.
Allora partiamo da oggi, sì. Allora sia oggi che martedì prossimo sarò in scena con La Storia all'interno di Teatro Fuori Porta del Piccolo Teatro con La Storia di Elsa Morante, sì. Un reading che ho fatto io, e stasera sarò al Teatro Borsoni di Brescia e poi il 9 sarò a Mortara. mentre da domani fino a sabato, se non lo avete mai visto, venite perché è stupendo, rifaccio Potevo essere io.
Oh, di Renata Ceravia.
Sì, è l'autobiografia un po' romanzata, ma diciamo che prende grandi spunti dalla storia di Renata, è un bellissimo omaggio ai bambini, partendo dai bambini degli anni 80, come siamo stati noi, ma in realtà tutti i bambini, fino a che poi passano l'adolescenza, diventano grandi, diventano adulti e fanno delle scelte. Fa riderissimo e anche fa pensare e commuovere, quindi venite perché sono felicissima di riprenderlo al Teatro della Cooperativa, che ci ospita sempre, fantastici. E poi...
Allora, vorrei soffermarmi un attimo sia sulla storia che su Potevo essere io, perché vabbè, la storia ovviamente è un grande capolavoro, molti e molte l'avranno certamente letto o riletto, è stato, come dire, un libro che ha un po' cambiato la storia della letteratura. Allora le autrici e le scrittrici non avevano vita facile, no? Quindi quella...
Tra l'altro ha avuto una critica pazzesca all'inizio, prima di diventare poi un grande bestseller. Ma
perché come dire, il tiro al bersaglio all'autrice era uno sport abbastanza diffuso a quei tempi, quindi invece poi è diventato...
L'ha vinto a quei tempi.
Eh sì, a quei tempi l'ha veramente vinto, quindi si tratta... di una trasposizione che riporta anche tutto l'aspetto drammatico di questa, sì, di questa autrice così efficace, no? Così moderno, no? Tu che lo porti,
sì,
in scena.
L'aspetto drammatico, ma anche io ho cercato di far venire fuori anche tutto quel mondo tenero, ironico. Sì. Lei descrive i personaggi, li mette nelle situazioni proprio miserabili, ma ne tira fuori la dolcezza, l'umanità, le contraddizioni, la follia. Questa cosa è proprio di Elsa Morante. Lei è capace di raccontare il fanciullino come nessuna, pochissimi altri scrittori. Per cui veramente sono felice di questo adattamento, perché non c'è solo la parte pesantissima di quel periodo storico, perché lei attraversa dal 41 al 47 arriva il racconto, quindi stiamo parlando dell'epoca più dura e crudele della storia italiana, ma allo stesso tempo lei è capace di riuscire a rendere tanto amore, tanto dolcezza e cura per i personaggi. Stupendo.
È proprio così. Devo dire che l'elemento dell'ironia, pur come si diceva nella descrizione di una realtà spesso anche dura, lo si ritrova anche in Potevo essere io, che come tu dicevi fa davvero molto ridere, perché Renata Ceravino ha un sarcasmo innato, diciamo, che trasferisce anche in questo testo. Lo diciamo, è la storia di una bambina di periferia, no? Come ce ne sono state tante, appunto, nel corso del secondo dopoguerra, in questo caso siamo negli anni Ottanta, perché appunto si ispira in parte a una storia vera, insomma quella di Renata da ragazzina, poi con tutta una serie di ricordi e di episodi mutuati anche ad altre storie. No, cioè il discorso è proprio quello, si va alle radici della difficoltà di entrare in contatto con un ambiente che non è quello, per esempio, della propria famiglia originario, no?
Sì, e anche di riuscire a farsi spazio nella difficile vita anche della strada, perché sì, essendo vite di ragazzini di periferia sono vite un po' non semplici, per cui anche dove devi tirare fuori un coraggio, insomma sono quasi tutte prove di forza, no? Di questi bambini che cercano di sopravvivere, di farsi spazio in mezzo a questo mondo di adulti che chissà se si accorge anche quasi della loro esistenza. Per cui è una bellissima riflessione sia sul percorso di crescita e di cura dei bambini, ma anche una riflessione anche sull'oggi, no? Di pensare stiamo parlando degli anni 80, ma insomma poi adesso noi che eravamo i bambini degli anni 80, adesso siamo i genitori, siamo noi gli adulti, quindi come ci poniamo, insomma, offre tanti spunti di riflessione ed è una scrittura tragicomica, perché Renata è molto brava in
assolutamente questo. Assolutamente,
i personaggi sono personaggi da film,
certo.
Sì, apparentemente grotteschi, ma poi in realtà sono molto realistici, perché se uno è cresciuto anche un po' vicino alla periferia li riconosce perfettamente, per cui
assolutamente, assolutamente. Sì. Allora noi ringraziamo moltissimo, anzi no, però abbiamo dimenticato forse un altro appuntamento?
Sì. Ecco. Certo, il canto di Natale, sarò a Milano al Teatro Girolamo la settimana dopo, poi farò anche a Grate e in Brescia la settimana prossima. Se volete guardare sia sul sito dell'ATIR che sul sito mio, troverete tutte le date, in particolare il Teatro Girolamo, che è stato, diciamo, il coproduttore di questo spettacolo del canto di Natale, dove sono in scena io con Giulia Bertazzi alla fisarmonica, che fa anche tutto il sound design dello spettacolo. È molto bello, siamo molto contenti, lo dico io che è bello, però è simpatico questo Scrooge in versione scommegna, che insomma incontra i vari spiriti, per cui penso che in questi giorni, visto che ci prepariamo al Natale, insomma, mi sembra un buon augurio, ecco.
Assolutamente. Allora, grazie davvero ad Arianna Scommegna, e ci sono tante occasioni per vederla in scena, dunque un abbraccio da parte nostra e arrivederci presto,
grazie,
a risentirci. Ira. Ciao.
A presto.
Ciao, ciao.
Ciao a tutte e tutti. Ciao, ciao, ciao Ira Grande.
see a bumper girl, you don't know what a comfort girl.
Pull up to my bumper, baby.
Vodafone.
Don't be lazy. Put your back in this wine.
Wait.
Baby, come catch this wine.
Wait.
Maybe it won't be easy. Maybe it won't come fast. Maybe it's a little bit spicy. Baby, it's built to last. You say that love is overrated. You don't have patience. Maybe I'll change your mind. Maybe I'll change your mind. Maybe I'll change your catch this wine. Baby, come catch this wine. Maybe it won't come easy, maybe it won't be fast. Maybe it's a little bit spicy, but baby, it's built to last. Say that love is overrated.
Overrated.
Don't have patience.
But
maybe I'll change your mind.
Ed eccoci, questa è sempre Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare. Noi ce ne andiamo felicemente a dare il benvenuto a Lucia Franchi, l'avete sentita spesso ai nostri microfoni anche per Kilowatt Festival e per altre iniziative. Noi con piacere parliamo con lei di una nuova edizione delle Residenze Digitali. Allora, buongiorno Lucia, ciao!
Buongiorno Ira, buongiorno a tutte le persone che ci ascoltano.
Allora, facciamo prima di tutto la premessa che abbiamo fatto anche in altre occasioni, spiegando di cosa stiamo parlando esattamente e delle finalità e dei contorni di questo progetto.
Va bene, allora, Residenze Digitali è un progetto che è nato nel 2020, è stata la risposta immediata al periodo della pandemia, alla chiusura di tutti gli spazi pubblici, ma sin da allora è nato con una prospettiva molto forte nel futuro, e cioè creare uno spazio alternativo a quello fisico, ai teatri che fortunatamente si sono riaperti, in digitale, in tutto quello che il digitale esplora e accoglie, per dare possibilità a chi crea, alle artiste e agli artisti, di cimentarsi, di sperimentare, di ricercare anche in quest'altra dimensione digitale.
Ecco, questa cosa io l'avevo detto, quest'idea è venuta anche, no, nel periodo della pandemia, in cui tutto era dovuto diventare in qualche maniera digitale, tutto quello che era possibile, no?
Esatto, è nato lì, però sin dall'inizio noi abbiamo colto, grazie anche alle persone che ci hanno affiancato nel progetto, che già erano esperte del digitale, abbiamo colto un potenziale fortissimo, perché poi la scena digitale è viva e ricca da decenni, e lì abbiamo capito che stavamo cercando qualcosa che andava oltre la contingenza e che c'era bisogno di questo spazio di creazione, di ricerca, di supporto di artisti e di artiste, alcuni che si avvicinano al digitale proprio con il nostro progetto e altri invece che sono degli esperti del settore, per avviare un percorso quasi parallelo, un'altra dimensione se vuoi rispetto ai teatri in carne ed ossa, chiamiamoli così, fisici.
Ecco, la cosa si è poi rivelata, io continuo a chiamarla cosa in modo improprio, ma diciamo il progetto si è poi rivelato felice perché ha dato degli esiti interessanti e avete deciso di consolidarlo.
Esattamente, ci ha dato esiti interessanti, felici, ci ha dato occasione di dialogo su vari livelli, ci ha portato a una dimensione europea perché siamo parte di un progetto finanziato dal Creative Europe che si chiama Digital on Stage appunto, e che nasce anche dalla nostra esperienza di residenti digitali e poi cerca di mutuarla e ampliarla in questa rete europea. Quindi sì, è un'occasione per noi di continuo apprendimento, lo dico sempre, perché il mondo digitale cambia molto velocemente e noi siamo stimolati ad andare dietro, perché altrimenti non abbiamo i mezzi adeguati di volta in volta per rispondere alle necessità che ci pongono i creativi digitali.
Ecco, dunque, il progetto quest'anno come si è strutturato?
Allora, il progetto si è strutturato come sempre partendo da un bando che viene lanciato nella prima parte dell'anno, quindi nella prima parte del 2025. A primavera sono stati selezionati 4 progetti su circa 70 proposte. Questi 4 progetti hanno lavorato, 4 progetti, diciamo 4 persone che, o 4 compagnie che le hanno realizzate, hanno lavorato con noi a partire da maggio fino a quando si espleterà il loro percorso con la settimana delle residenze digitali che sarà fra pochi giorni. Durante questi mesi le persone selezionate, gli artisti e le artiste selezionate hanno avuto un supporto economico, un supporto di tutoraggio nostro, del gruppo Tutor, che invece sono proprio esperti del settore, e quando necessario hanno avuto anche uno spazio fisico, perché a volte, nonostante l'esito finale sia tutto in digitale, sia tutto da remoto, hanno bisogno nelle fasi di creazione e di ricerca anche di spazi fisici, quindi abbiamo messo a disposizione i nostri teatri e le nostre foresterie, dico nostri non soltanto di Capotrave Kilowatt, ma di tutta la rete di residenze digitali che è fatta da vari partner in varie città italiane.
Benissimo, e allora veniamo un po' nello specifico e raccontiamo i progetti?
Molto volentieri, mi fa molto piacere. Allora, una vecchia conoscenza di residenze digitali, ma perché è un artista che fa arte digitale da anni, è Mara Oscar Cassiani. Lei questa volta presenta un progetto che si chiama Spooky Internet, storie per non dormire, e parte da queste storie dell'orrore, da queste creepypasta, così si chiamano, che girano nel web. Ma la cosa divertente, l'intuizione forte che Mara ha avuto è di farle raccontare a delle donne over 60, quindi riprendere il mito antico del racconto delle storie della notte, delle storie intorno al focolare, che però lei ha mutuato e spostato nel mondo digitale, quindi un rito digitale che parte però da donne mature, che spesso non si associano, diciamo, a queste dinamiche più contemporanee, diciamo così. E questa
è una, sì.
E una, sì, poi c'è il lavoro di Albert Figurt, che è Screen Investigation, ed è un lavoro one to one. Lo spettatore, la spettatrice si siederà di fronte al suo computer e Albert entrerà, col permesso ovviamente di chi partecipa, dentro il desktop, perché il nostro desktop racconta di noi molto più di quello che ci immaginiamo, quindi è proprio un'esperienza immersiva e in solitaria, anche intima, vorrei dire. C'è poi il terzo lavoro, che è Molca, di Benedetta Pigoni e Gianmarco Pignatello, che sono un gruppo giovane che viene dalla Paolo Grassi, ed è una esplorazione che Benedetta Pigoni porta avanti da anni sul fenomeno delle telecamere che in Corea del Sud vengono messe di nascosto senza autorizzazione nei bagni delle donne. E da lì è partita tutta una riflessione che, ahimè, è diventata molto attuale anche in Italia, su questa spiare attraverso lo strumento digitale senza il consenso e a fini pornografici, quindi a fini assolutamente non leciti. Questo cercano di raccontare con un'interazione del pubblico costante che viene chiamato in causa a reagire e anche a prendersi la propria responsabilità. E infine l'ultimo lavoro che presentiamo quest'anno è Burnea di Boris Pimenov, che è giovanissimo, poco più che ventenne, è un attore russo-italiano che ha creato un mondo visivo molto forte, vorrei dire quasi cinematografico, che si esteca nell'ambiente digitale, dove c'è una intelligenza artificiale imprigionata che il pubblico è chiamato a liberare, quindi invertendo le parti, dove sempre si riflette su come noi siamo in qualche modo controllati dalle intelligenze artificiali, qui è l'esatto contrario.
Sono tutti veramente interessanti. Vedete, lo strumento digitale dà una possibilità in più, no? Per allargare lo sguardo. Si tratta di residenze vere e proprie, un tempo le pensavamo soltanto geograficamente collocate, adesso invece è possibile, no? Interagire con artisti e artiste che magari sono in luoghi diversi dell'Italia.
Esatto, possono anche interagire tra di loro, si creano in questi incontri, noi facciamo degli incontri mensili tra i creativi, tra i tutor e tra i vari partner della rete, c'è un continuo scambio che poi va oltre questi nostri incontri e supera moltissime limitazioni, a volte anche banalmente di costi dello spostarsi, ma accanto a un potenziale quindi di ricerca, di scambio e di creazione collettiva molto più forte che se fossimo in spazi fisici, c'è anche quello con i pubblici, perché ovviamente anche il pubblico o i pubblici, come mi piace chiamarli di più al plurale, possono partecipare ovunque si trovino, e quindi questo ha un potenziale enorme rispetto invece agli spazi fisici, che hanno altri punti di forza ovviamente, noi li difendiamo comunque, però si aprono delle prospettive molto nuove e diverse.
Ecco qua, la soluzione a molti dei problemi che comportavano talvolta, insomma, le residenze, pur nella loro assoluta insostituibilità in Italia, sono stati in parte affrontati da questa bella idea portata avanti, devo dire, con grande energia e con grande resistenza, cioè resilienza all'inizio da Lucia Franchi e da tutta la squadra che si occupa di queste residenze digitali. Allora, ricordiamo dove gli esiti saranno disponibili.
Allora, gli esiti sono disponibili online, io consiglio di entrare nel sito di Residenze Digitali, dove c'è tutta la programmazione, dove c'è il modo per poter acquistare un biglietto, c'è un piccolo biglietto di 3 euro, ma per noi è un teatro digitale ma un teatro, e al momento dell'acquisto la persona riceverà tutte le istruzioni del caso per poter partecipare in tutta tranquillità da casa, voglio dire, la propria esperienza di spettatore e di spettatrice. Quindi il sito è Residenze Digitali, trovate il programma, trovate quando potete vedere gli artisti e l'artista di cui vi ho parlato, e ci saranno lì tutte le istruzioni per l'uso. Non bene. È da aver paura, lo faccio anch'io che non sono una...
No, ma i nostri ascoltatori e ascoltatrici sono abilissimi, grazie. Allora, grazie mille, buon lavoro a Lucia Franchi, risentirci, ciao.
Grazie Ira, buona giornata.
A presto. E noi adesso, come sempre, abbiamo un blocco pubblicitario e torniamo fra poco con la seconda parte di Cult. We'll be right back.
fa? Come si fa? A seppellire una pioggia, dimenticarne la faccia, esagerare, non coprirsi, trovarsi solo da persi, sempre gli stessi. Come si fa? Come si fa? Domare un'acqua passata.
Questo era Marco Giudici, Trovarsi soli, il brano che abbiamo ascoltato e che ha dato il via alla seconda parte di Cult, il quotidiano culturale di Radio Popolare, in onda anche quest'oggi fino alle notizie delle 12.30. Vi parliamo adesso di Per Sempre, un'operazione che saluta il passaggio di testimone fra generazioni, perché Alessandro Bandini, giovane interprete teatrale, si accosta alla parola e all'opera di Giovanni Testori, portando in scena una drammaturgia originale costruita a partire dal corpus inedito della corrispondenza in lingua francese che Testori ebbe con lo scrittore di Novate Milanese, con Testori, intrattenne Alain Tuba. Al quale fu sentimentalmente legato per oltre 30 anni. Alessandro Bandini, allievo di Luca Ronconi e di Carmelo Rifici alla Scuola di Teatro del Piccolo e partecipante alla BAT, la Bottega Amletica Testoriana ideata da Antonio Latella, di cui abbiamo parlato nelle scorse stagioni, che ha coinvolto moltissimi giovani in varia maniera, anche come spettatori oltre che come artisti, dà voce a questa misteriosa e commovente storia d'amore fra lo scrittore, drammaturgo, regista e pittore italiano Giovanni Testori e il mercante d'arte e gallerie francese Alain Tubas. Per Sempre è uno spettacolo sul bisogno di sentirsi amati incondizionatamente, sul dolore, una richiesta di poter amare, un grido per non essere dimenticato. Questa fitta corrispondenza, tutta in francese, non era mai stata tradotta né trascritta o pubblicata ed è corredata da disegni, cartoline, mette in luce un grande amore e talvolta anche un ricatto sentimentale, una grande umanità, come sempre, tutto quello che riguarda Giovanni Testori. Il fulcro di questo lavoro è un confronto totalizzante con la parola testoriana, da sempre, insomma, unica nel suo genere, sia nei testi teatrali che in qualunque altro scritto di Giovanni Testori. Quindi oggi debutta questo spettacolo al Piccolo Teatro Studio Melato, dove appunto ci sarà la possibilità di scoprire appunto un Testori meno noto. Le repliche vanno avanti fino al 7 di dicembre e quindi noi vi facciamo ascoltare che cosa lo stesso Alessandro Baldini ha detto presentando questo suo importante spettacolo.
Buongiorno. E allora, intanto sono molto emozionato di essere qui, sono molto contento. Insomma, la prima conferenza stampa a cui ho partecipato come studente era il 2014 per il Lehman Trilogy di Luca Ronconi al Grassi. Ritrovarmi da questa parte, insomma, è veramente anche turbolento. Intanto la prima cosa che vorrei fare è ringraziarvi, e lo dico veramente con tutta la sincerità e il cuore, nel senso che senza l'AC di Lugano, i Carmelo Orifici, il Piccolo Teatro, Casa Testori, gli altri teatri che fanno parte di questa coproduzione, io non sarei qui. E la stessa cosa per i miei collaboratori, in primis Ugo Fiore, che è come se fosse qua a fianco a me, e Alessandro Sciarroni, Tindaro Granata, e Giulia Pastore ed Elena Vastano, che sono parte del team, cioè il team creativo e tecnico di questo spettacolo. Tante cose da dire, un po' come Testori, nel senso che queste lettere, forse partirei proprio dal complemento di relazione, nel senso che la prima lettera che io ho avuto la possibilità, con cui ho avuto la possibilità di interfacciarmi, è stata la prima lettera del 19 marzo del 1959, ero a Casa Testori, ho chiesto a Giuseppe se potessi prendere parte appunto di quelle lettere da quello scrigno che sembrava esserci sullo scaffale. Ho messo i miei guanti di lattice neri, ho aperto e le prime parole che ho letto sono in francese da parte di Testori e sono: «Cher Alain, je suis désespéré», quindi «Caro Alain, io sono disperato». E forse è qui che il mio complemento personale di relazione è entrato in contatto con la figura di Giovanni Testori, e quindi di fronte a questa disperazione d'amore, a questa bufera che quasi improvvisamente crollata su un uomo che si trova ad essere innamorato, come dice lui stesso, per la prima volta all'età di 36 anni, dice: «L'amore mi ha distrutto per la prima volta tutto intero». Ecco, forse qui è il primo livello del complemento di relazione che mi ha portato a scegliere di studiare questa valanga, come i Trionfi, ma anche questa valanga di lettere, che sono appunto più di 2200, tra quelle mandate da Testori ad Alain e quelle da Alain a Testori. Poi c'è sicuramente il complemento di relazione rispetto ad un uomo che Giovanni Testori, che si trova appunto per la prima volta travolto dall'amore e quindi ha bisogno di scrivere. I due amanti arrivano a scriversi addirittura 4 lettere al giorno, di più di 3 pagine a lettera. Negli anni 60, quando Alain deve andare in Algeria, e quindi la mole diventa veramente soffocante a un certo punto, e ci siamo persi, nel senso che, come diceva Giuseppe, il rischio era quello di perdersi nel labirinto di questa scrittura, ed è successo. E poi a un certo punto abbiamo deciso insieme ad Ugo Fiore di specificare il nostro complemento di relazione e quindi in qualche modo di concentrarci su quelle che erano le lettere che potevano appunto creare un vettore verso la parola poetica, quindi verso la letteratura. Quindi Giovanni Testori, questa corrispondenza si fa pieno e continuamente riversa sulla carta bianca delle lettere, quindi della parola privata, tutti quelli che sono i suoi riferimenti pittorici, topografici, di ispirazione, per poter provare a trovare le parole per poter scrivere di questo amore che lo ha colpito. Ed è sorprendente, insomma, o almeno più che sorprendente, è lì che io e Ugo Fiore e tutto il team creativo ha cercato il senso di questa ricerca, cioè nello iato, quindi nella osmosi, come diceva Carmelo, tra la parola privata e la parola poetica. Quindi a un certo punto, il 2 giugno del 1960, Testori scrive ad Alain: non è più possibile per me tenere dentro le parole d'amore che si aggirano nel mio ventre, nelle mie gambe, nelle mie braccia, nella mia carne, gridano di uscire come letteratura e usciranno, non importa come. E questa lettera è stata abbastanza, quando l'ho letta la prima volta, questo passaggio di questa lettera è stato abbastanza impressionante, perché appunto nel 1965 questi trionfi vedono la luce. Quindi la nostra ricerca si è mossa proprio sul complemento di relazione che può esserci tra, e che abbiamo cercato, tra una parola privata e la parola letteraria, quindi il desiderio di imprimere nella letteratura, quindi per sempre, un qualcosa che non si riesce a tenere dentro, che è travolgente. E a un certo punto, nei trionfi, anzi forse proprio nei primi versi, un certo testore scrive: eternità, vittoria sulla morte. Ed è questo quello che mi è sembrato, e desidererei allo stesso tempo anche poter restituire, cioè la possibilità che la letteratura e la poesia siano una battaglia di un uomo e che con le sue fragilità e la sua caducità cerchi di combattere contro il tempo che passa e contro la possibilità che questa storia d'amore, qual è stata la loro, non trovi la luce o l'eternità che lui vorrebbe.
Così Alessandro Bandini, per il suo spettacolo Per Sempre, che debutta questa sera al Piccolo Teatro Studio, è dedicato a questo carteggio fra Giovanni Testori e Alain Tubas. E è arrivato adesso il momento della nostra rubrica del martedì, Extra Cult. Buongiorno Sciocchi Senussi, bentornato.
Buongiorno Ira, grazie.
Allora, oggi parliamo intanto di qualcosa che ci sarebbe piaciuto non dover raccontare, vero?
Sì, avevo tantissimi bellissimi argomenti, però quando c'è la notizia bisogna darla. E andiamo in Francia, dove è emerso un nuovo caso del Me Too nel mondo artistico, e qua stiamo parlando di teatro. 8 persone, ex dipendenti o volontari del Teatro di Soleil, hanno denunciato violenze sessuali che vanno dalle molestie allo stupro. L'inchiesta è del sito Mediapart, è uscita domenica 30 novembre questa inchiesta. Alcuni erano minorenni al momento dei fatti, che sarebbero avvenuti tra il 2010 e il 2025. La grande regista e direttrice della compagnia, Ariane Mnouchkine, ha dichiarato a Mediapart di essere stata informata dalle prime accuse nel 2023. 2 uomini sono accusati, uno è viene descritto come il protégé o il braccio destro di Ariane Mnouchkine, si chiama Sébastien Brotte-Michel, e un suo aiutante, Farid Ghul Ahmad. Entrambi hanno negato le accuse. La compagnia comunque è oggetto di un'inchiesta da parte dell'Unità di Protezione Minorile di Parigi. Tutto parte dalla commissione d'inchiesta parlamentare in questa primavera sul Me Too nel mondo dello spettacolo. Agathe Pujol, anche lei volontaria, aveva identificato i 2 come suoi aggressori al Soleil. Sarebbero stati responsabili del tentato stupro che ha subito la notte di Capodanno nel 2010.
Sì.
Mediapart poi ha raccolto numerose testimonianze. Facciamo solo una perché vanno nei dettagli. Manon, 23 anni, studentessa in alternanza scuola-lavoro, presso l'ufficio stampa del teatro, aveva sporto denuncia alla polizia per un tentativo di stupro avvenuto nel 2024 durante la festa di compleanno di Ariel Mnuchin. Ariel Mnuchin ha dichiarato di aver poi scaffeggiato l'autore, il molestatore, Farid Ghulama, dopo averlo definito disgustoso e pervertito, però non l'ha denunciato alla polizia. Ha spiegato che il racconto della giovane allora, della giovane donna, non era abbastanza comprovato e che credeva si trattasse di un bacio rubato. Questo è il mondo del teatro anni 50, Ira.
Beh sì, diciamo che la reazione di Ariadne Mnuchin, straordinaria artista, forse insomma segue delle modalità che sono un po' d'altri tempi, diciamo, si risolve la cosa in famiglia, diciamo.
Eh sì, comunque ha affermato di essersi pentita e di aver reagito troppo tardi e ritiene di essere stata ingannata. L'inchiesta va avanti perché la commissione parlamentare sulle violenze nel settore artistico e successivamente anche il Ministero della Cultura, che sovvenziona il teatro, hanno depositato presso la Procura di Parigi numerosi rapporti riguardanti accuse di violenza sessuale, corredate anche da testimonianze che ha pubblicato anche Mediapart. Il rapporto è stato consegnato all'unità protezione minorile all'inizio dell'estate 2025, quindi si tratta soprattutto di ragazzi che non hanno compiuto 18 anni.
E sono le più vulnerabili, anche perché magari all'inizio di una possibile carriera artistica. Quindi, tra l'altro, ripeto, e credo che ne parleremo ancora, sono casi che si verificano dovunque. Uno recentemente seguito dall'associazione Amleta, basta che andiate sul suo sito, ha riguardato un importante teatro italiano, quindi ahimè sembra che lo sapevamo già, ma insomma sembra che l'abitudine e la frequenza di questi casi in tutti gli ambiti dove esiste una posizione di potere e una più debole, più fragile, siano più diffusi di quanto pensiamo. A questo punto è corretto però dire che ormai queste cose devono passare all'autorità giudiziaria e non essere risolte in maniera sommaria, no?
In casa, sì.
Ecco. Tu ci hai lasciato un brano?
Sì, allora, ieri è la giornata mondiale la lotta contro l'AIDS e Trump ha deciso di abolire quella giornata, o di tagliare i fondi alla lotta contro l'AIDS. La prima a reagire è stata Madonna, ha scritto su Instagram un post: per 4 decenni questa giornata è stata riconosciuta a livello internazionale da persone di ogni estrazione sociale perché la vita di milioni di persone è stata toccata dalla crisi dell'HIV. Le persone hanno perso amanti, mariti, mogli, fidanzati, fidanzati, madri, figli e figli a causa di questa malattia mortale per la quale non esiste ancora una cura. Donald Trump ha annunciato che la giornata mondiale contro l'AIDS non dovrà più essere riconosciuta. Una cosa è ordinare agli agenti federali di astenersi dal commemorare questa giornata, ma chiedere al pubblico di fingere che non sia mai accaduta è ridicolo, assurdo e impensabile.
E allora noi la ascoltiamo con un brano che parla proprio del dramma, insomma, della tragedia dell'AIDS, Live to Tell, molto celebre. Ringraziamo Shaoqi Senussi e gli diamo appuntamento a martedì prossimo. A risentirci. E prima di passare alla linea alle notizie delle 12.30, noi vi ricordiamo che quest'oggi al Teatro della Cooperativa c'è un incontro con lettura con Andrea Pennacchi, il celebre autore e interprete televisivo teatrale, che sarà a Milano alle 20, appunto al Teatro della Cooperativa, per presentare la nuova indagine del suo Will, il personaggio che ha creato da qualche tempo. Una foresta di scimmie è il titolo del libro, Marsilio editore. Mentre fra i molti debutti di questa sera, che appunto essendo il martedì è giorno in cui i nuovi spettacoli vanno in scena, non possiamo non segnalarvi anche Prima del temporale, da un'idea di Umberto Orsini e di Massimo Popolizio, per la regia dello stesso Popolizio, con Umberto Orsini e con Fabio Francucci e di Amara Ferrero al Piccolo Teatro Grassi, oggi alle 19.30. Ritorna in scena l'Elfo Puccini, Sono solo nella stanza accanto, di Tobia Rossi, il bello spettacolo per la regia di Giacomo Ferraù della compagnia Eco di Fondo, anche Delitto e Castigo, il capolavoro di Dostoevskij, per la regia di Andrea Baracco, che arriva al Menotti Teatro Perego quest'oggi e ci resta fino al 7 dicembre. Lo stesso vale per La signorina Else, il testo famosissimo di Arthur Schlitzner, con Cecilia Cinardi, per la regia di Federico Olivetti. È tutto per Calti quest'oggi, le notizie, noi torniamo domani alle 11.30, a risentirci.